Amiche e amici dello Sferoide Prolatto, benvenuti alla sesta puntata di Scusate il Disturbo Off Season Edition. Un ringraziamento come sempre a Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tanti altri podcast. In questa puntata di Scusate il Disturbo, insieme a me Giovanni Ganci, ci sono a farmi compagnia Mauro Rizzotto, Marco Santini e Massimo Foglio, ma soprattutto Roberto Gotta, giornalista, grande esperto di football e amico storico di tutti e tre. Ci conosciamo da tempo immemore e quindi cominciamo subito con un benvenuto Roberto a Scusate il Disturbo.
Grazie a tutti voi, ovviamente contraccambio tutto l'affetto, che è una cosa che resta nel tempo.
Come si suol dire, abbiamo condiviso delle foto che dimostrano che ci si conosceva da tanto tempo.
Delle cose belle e delle cose meno belle.
Ma no, dai, da giovani eravamo tutti belli, dai.
No, infatti, la cosa meno bella è che sono foto di qualche anno fa.
Sì, esatto. Quindi questa sera con Roberto faremo una chiacchierata, aspetta, com'è che si dice, a 360 gradi su NFL, vari eventuali.
360 gradi vuol dire che ci giriamo e torniamo allo stesso punto di prima.
Esattamente, esatto. Non concludiamo nulla.
Io, anche perché non voglio muovermi da dove sono, siamo in un periodo di quarantena, quindi...
Sì. A volte è capitato che qualcuno, sbagliando, dicesse dobbiamo fare una svolta invece di 180, cambia di 360, anche in dichiarazioni pubbliche, che voleva dire praticamente lo status quo, quindi...
Esatto, assolutamente. E quindi, insomma, approfittiamo di Roberto per parlare un po' con lui di NFL. Già ve lo dico, niente draft questa sera, ne riparliamo martedì prossimo. Di NFL in generale avremo comunque sempre lo spazio Ask Disturbo, perché avevo qualche domanda. Quindi allora, giusto per iniziare, va bene, Mauro l'avete sentito, Marco e Massimo credo almeno prima c'erano, non so se ci sono ancora,
ci siamo, o ci hanno lasciato.
Perfetto.
Non possiamo mancare.
Allora, esatto, e per questo, cioè, infatti, quando io nei mesi passati, chi c'è stasera? Ma non so, stasera ho teatro, judo, le bocce, vado in pizzeria con la madre, scusate, con degli amici. Adesso invece, chi c'è stasera? Io. Incredibile, ragazzi, la produttività dal nostro punto di vista che ha portato questa quarantena. Allora, iniziamo con subito con Roberto. Allora, Roberto, una delle notizie, la notizia insomma di questa off season, è il passaggio di Tom Brady dai New England Patriots ai Tampa Bay Buccaneers. E tu, esattamente un anno fa mi pare, Rob, hai pubblicato un libro dedicato a Tom Brady, Il mondo di Tom Brady, football e vita di un'icona americana. E anzi, dopo metto anche il link, perché è disponibile, almeno il link che vi metto io è quello su Amazon, e poi lo trovate anche in altre librerie elettroniche a vostro piacimento. E allora, Rob, la prima domanda che ti faccio è proprio su Tom Brady, insomma, tu ne hai scritto di un libro. Allora, la prima domanda che ti voglio fare è: ti aspettavi questo passaggio da Patriots a squadra X, indipendentemente che fossero i Bucks o altro, o credevi, come per esempio ero convinto io, che lui chiudesse la sua carriera a New England?
Ma allora, intanto, esattamente un anno fa mi stavo chiedendo ma se la farò mai a finire il libro, perché non l'avevo ancora finito ed era un periodo in cui ero abbastanza pessimista, non per nulla è poi uscito in leggero ritardo rispetto alle previsioni. Detto questo, non sapevo cosa aspettarmi, perché nessuno lo sapeva realmente. Poi, a giochi fatti, ho letto un sacco di considerazioni fatte da chi gli era intorno, da chi era vicino, che dicevano: avete visto, c'era stato quell'episodio, questo, quest'altro, che facevano capire che, però in realtà nessuno aveva avuto il coraggio di dire in corso d'opera questo episodio testimonia che lui andrà via. Piccoli indizi che poi ricostruiti hanno dato un'idea. Lui aveva a un certo punto anche detto praticamente che la relazione con Belichick era diventata eccessivamente tesa.
Scusa Rob, no, diamo il nome
all'ospite speciale, all'ospite,
al vero ospite della puntata.
Preciso.
La sentiamo in sottofondo.
Ah, ecco, è arrivato allora.
Sì, ma lascialo lì, se lo dici solo il nome.
vabbè, non c'è poco da fare. Allora,
no.
Tra l'altro pare che una roba che ho letto, anche forse retweetato l'altro giorno, che Brady abbia detto a un certo punto: io se c'è in campo questo ricevitore non gli posso lanciare la palla perché non mi fido. E Belichick gli abbia più o meno detto: fai bene. Quindi anche comunque una situazione abbastanza difficile da gestire da qualsiasi punto di vista. Brady non era contento, ha finito la sua carriera con quell'intercetto ritornato in touchdown. Il discorso totale è questo. Allora, è stato citato spesso il padre, che nel 2015 aveva detto: io so già che finirà male tra mio figlio e i Patriots, perché spesso finisce così. Però nella storia raramente è finita bene, perché anche alla fine Peyton Manning via da Indianapolis è andato dopo quell'anno di stop per l'infortunio. È vero che non c'è stata nessun litigio, tutto. Anche Joe Montana, ricordate, è andato via malissimo, c'era stata la rivalità con Steve Young. Non può finire male, perché spesso poi chi potrebbe fare il passo dicendo: ho già dato, mi tolgo dai piedi per non costringere la squadra a tenermi anche oltre il mio limite di utilizzo, quasi mai in questo passo realmente lo fa.
Quindi voglio dire, poi dopo lascio anche domande agli altri amici presenti. Quindi tu ritieni che sia praticamente a livello di normalità quello che è accaduto? Cioè, arriva un momento in cui, quando hai due ego del genere nello stesso spogliatoio o quantomeno nello stesso complesso sportivo, uno dei due deve assolutamente farsi la parte? Cioè, non c'è più posto, questo ceto sportivo è troppo piccolo per tutti e due.
È vero, e poi comunque c'è la comprensibile voglia di entrambi di far vedere di essere bravi anche uno lontano dall'altro. Nel caso di Brady non abbiamo avuto dimostrazioni comunque, perché lui è arrivato ovviamente nell'NFL con Belichick. Nel caso di Belichick l'esperienza precedente era stata molto infelice a Cleveland, dopo tanti anni in cui era stato un defensive coordinator eccezionale proprio anche per le cose che aveva di testa. Nel famoso Super Bowl tra Giants e Bills, lui era il defensive coordinator dei Giants, lui aveva questa squadra, questa difesa che si specchiava nel fermare i running back avversari, e lui prima del Super Bowl disse: ragazzi, dobbiamo riuscire a far correre Thurman Thomas, perché così lancerà meno Jim Kelly. I suoi difensori erano esterrefatti, ma noi siamo bravi a fermarla. Lui riuscì a convincere a fare questa roba, per dire, come head coach aveva fatto a Cleveland, aveva fatto molti pasticci, aveva mandato via non mi ricordo se era Bernie Kosar o Testa Verde, credo che era poi andato a vincere come riserva di Aikman. Insomma, non lo sopportava nessuno e aveva gestito male. Forse era la prima esperienza da capo, ma
perfetto. No, nel senso, immaginavamo qualcosa del genere quando scorse settimane, insomma, parlavamo di questo. Vabbè, lascio la parola agli altri, che sono io vado avanti a farti domande per altre 4 ore e 50 minuti, che è il tempo massimo che abbiamo di diretta.
No, io volevo il tuo parere su una cosa che mi è venuta in mente oggi, cioè intanto che così facevo un attimo a mente locale. Cioè, a livello di legacy, diciamo così, ormai Brady è comunque avviato a fine carriera, sappiamo che il suo busto a Cantone è già pronto e sappiamo tutto quanto, però voglio dire, mi viene in mente, pensando a grandi figure del passato, cioè chiaramente il primo che mi viene in mente è Dan Marino è ricordato per essere stato forse il miglior passatore puro di ogni epoca. Un Joe Montana è ricordato per essere la macchina da playoff più micidiale che si sia mai visto. Un Brett Favre è ricordato per il carattere e l'estrema, cioè, e la voglia e il carattere che metteva in campo. Ecco, secondo te Tom Brady, al di là degli anelli, al di là di tutto eccetera, com'è che potrebbe essere ricordato? Cioè, cos'è il tratto distintivo che potrebbe essere ricordato di più di lui?
Secondo me è il tratto che poi in realtà, a livello di aggettivo, così come il suo corrispettivo in negativo, è quello che mi ha sempre dato più fastidio, ovvero vincente. Nel senso che a me sta storia di vincenti e perdenti ha sempre dato molto fastidio, perché si fa presto a dirlo di tanti perdenti finché non vincono, quello si dice anche di Peyton Manning, lo ricordate, poi improvvisamente Manning non è più diventato un perdente perché ha vinto. È troppo semplice dirlo in base a quello che poi succede dopo che l'hai detto. Ha vinto tanto, ci si dimentica che ovviamente parecchi Super Bowl li ha anche persi, anche se quelli persi, è vero, li ha persi tutti, i primi due perlomeno, con la palla in mano e l'ultimo lancio che è arrivato in end zone, ricordate quello contro i Giants e Indianapolis, la stessa cosa è accaduta contro Philadelphia, Minnesota, Minneapolis, ed era successo anche gli ultimissimi lanci lunghi su Randy Moss nel primo Super Bowl perso con i Giants. Quindi per assurdo a un certo punto Brady era quello che aveva perso tanti Super Bowl ma li aveva persi tutti per pochissimo, e certamente un lancio in end zone toccato da due giocatori e quasi recuperato da Gronkowski come Indianapolis non è né merito né demerito del quarterback, lui la lancia nel mucchio 60 yard e come va va. Quindi alla fine c'era questa valutazione strana che da un lato era super vincente e quando aveva perso era stato vicino a vincere, dall'altro però li aveva persi e basta. Poi ricordiamo, per 10 anni i Patriots i Super Bowl non hanno vinto, quindi comunque un arco di tempo enorme per un giocatore della sua fama. Però secondo me alla fine è vincente, che non vuol dire né migliore né secondo migliore né più forte, però è soprattutto per la mentalità americana, direi che è abbastanza significativo.
Ma io non sono,
parliamo però tra di noi, non è
sì, sì, no, perché no, è vero quello che dici tu, è vero che quello che dici tu sul vincente è che le ha persi due palla in mano, diciamo che ne ha vinti anche qualcuno,
infatti.
Diciamo i primi con dei calci, quindi
tutti,
proprio,
sì.
Tutte le vittorie, quasi tutte le vittorie di Petrus sono state punto a punto, quindi sono quelle partite che possono andare in un senso o nell'altro, come anche le sconfitte, per l'amor del cielo.
Sono sempre poi, stati... noi tutti, voglio dire, siamo andati avanti anni, quando arrivavano i finali di partita, gli avversari andavano sopra, però erano a distanza, la prima cosa che faceva era guardare il cronometro. E tutti quanti pensavamo, no, gli ha lasciato troppo tempo a Brady.
Sì, è vero. Ma infatti è vero, cioè... lui neanche vinti per un pelo, sempre con i field goal, mai con la partita dominata, mai con la possibilità di chiudere in tranquillità. Quindi diciamo che per almeno fino al Super Bowl dello scorso anno i Patriots hanno sempre reso i Super Bowl piuttosto frizzanti, piuttosto divertenti. Quello che ha vinto contro Seattle, insomma, lo ricordiamo tutti per quella cosa accaduta in prossimità della end zone. Esatto. E ricordiamo anche la sua esultanza fanciullesca quando si era reso conto dal tabellone luminoso che la palla in quella strana situazione era finita in mano al suo compagno di squadra. Quindi, nel bene o nel male, è il motivo per cui non si può dire che abbia dominato il Super Bowl, perché non ha mai vinto con 20 punti di scarto. Lo scorso anno, vabbè, i 10 punti era 13-3, è vero, quello contro i Rams, sembravano 30 da come era andata la partita, anche se poi in realtà bastava quel lancio non completato su Brandy Cooks che Brandy la partita Cooks sarebbe cambiata parecchio, quindi comunque, però sempre un 6-6-6, però è vero, li ha anche vinti di poco, per cui restano i numeri e restano le immagini di alcune partite giocate obiettivamente in maniera importante. Poi quello della famosa rimonta contro Atlanta, bravo lui, ma Edelman ha preso la palla un centimetro da terra in quella cruciale chiusura di down, in quel drive importante, quindi comunque siamo sempre lì.
Sì, quell'altro dei Giants l'ha presa col casco.
Sì, cioè...
se vai a guardare, volendoli, sono quelle cose che, sai, un episodio veramente in quelle partite lì.
Sì, sì.
Vai Massimo, vai.
Sì, no, volevo tornare un attimo a una cosa che aveva detto Roberto, che probabilmente sia Brady che Belichick che vogliono dimostrare di poter far bene da soli. Ecco, questa per me è stata un po' una sorpresa, nel senso che non mi ha stupito in senso generale che Tom Brady sia andato via da New England, mi ha stupito di più che abbia deciso, che abbia rotto questo binomio con Belichick, perché ricordiamo che dal primo Super Bowl del 2001 al Super Bowl dello scorso anno, o comunque dalla stagione di quest'anno, le uniche due cose, le uniche due persone che non sono cambiate nei Patriots sono Tom Brady e Bill Belichick, segno che questo binomio era fortissimo. Non credo che ci sia stato un binomio simile nella storia dell'NFL, e quindi mi ha stupito molto che si siano lasciati tra virgolette male. Non so, è come se fosse successo qualche cosa magari o durante la stagione o appena finita la stagione, perché da quel punto di vista lì me lo spiego davvero poco.
Beh, allora un anno e mezzo fa era uscito quel famoso articolo, credo sia Seth Wickersham che l'aveva scritto per ESPN, in cui parlava di frizioni interne perché Brady aveva questo suo consulente guerrero, nutrizionista, preparatore atletico al quale aveva affidato anche i centri che aveva aperto, che era diventato per osmosi anche consulente di altri giocatori, anche perché molti giocatori, specialmente quelli più deboli dal punto di vista contrattuale, se questo qua arrivava, sono un preparatore atletico, il guru di Tom Brady ti va che io ti segua, avevano anche paura a dirti no, perché
certo.
E a un certo punto, a quanto pare, da questo articolo smentito poi dai Patriots, però le smentite a volte sono un po' di così
sono una conferma alla fine.
Sì, e alla fine era stato quasi, gli erano stati tolti i privilegi d'accesso alla sede dei Patriots, perché diventava una situazione imbarazzante, e Brady se l'era presa. Però da lì arrivare a questa separazione,
sì. Ricordo anch'io quell'articolo lì, e l'avevamo preso un po' tutti quanti dicendo sì, va bene, però poi alla fine insomma troveranno il modo per mettersi d'accordo, faranno
sì, ma anche perché, nel decennio in cui comunque non hanno vinto il Super Bowl, va bene, le cose non è che siano andate male, perché comunque a parte un anno mi sembra il titolo divisionale c'è sempre stato, i playoff li hanno sempre giocati, quindi il livello è sempre stato alto. Però in questi 10 anni senza titoli, motivi di frizione ce n'erano già stati a iosa, un anno sì, un anno no. Secondo me anche quando era arrivato Garoppolo,
che poi effettivamente
l'hanno dato via, diciamo, un po' in fretta, ma proprio perché l'hanno dato via un po' in fretta, secondo me c'era sotto qualche cosa di equilibri interni che magari non sappiamo, e quindi però queste frizioni erano sempre state superate bene o male anche in assenza di vittorie finali, ecco.
Sì, è vero, la cosa di Garoppolo è vera, se non erro quell'articolo nasceva o partiva o arrivava proprio dalla questione Garoppolo, che aveva causato appunto ulteriori problemi perché, se, tra virgolette, semplificando molto, sembrava un po' troppo bravo per essere a lungo la riserva di Brady, che certo, magari si era sentito un pochino, tra l'altro una delle cose più strane degli ultimi mesi è stata, l'avevo letta nel articolo di ogni lunedì di Peter King, che devo ammettere l'unica cosa che leggo con costanza, oddio sono in ritardo di 3 settimane, però in genere riesco a stare al passo.
Vabbè, ma è off season, non succede
esatto, però in teoria dovrebbe avere. Vabbè, comunque aveva detto che a un certo punto realmente c'era la possibilità che quest'anno Garoppolo tornasse in New England, sarebbe stata una roba veramente fuori da ogni considerazione, se vogliamo anche logica, però avrebbe reso ancora più evidente che era stato mandato via per non disturbare i manovratori.
Certo.
Quindi quella che hai detto ci sta perfettamente, e appunto mi sembra ricordare che fosse più o meno in quei mesi il pezzo di Wickersham, però sinceramente non ho la certezza. E tra l'altro, a rendere ancora più strana la cosa, è che io alcune cose francamente me le ho dimenticate, però rivedendo cose del passato, libri, cose per il libro su Brady, ho letto che veramente gli assistenti di Belichick dicevano: è evidente che questo ragazzo è Belichick se fosse più alto, più bello e più giovane, quindi lo vedevano come una proiezione proprio di Belichick in campo, e Belichick apprezzava il fatto, da vecchio, al di là del fatto che sia stato facilitato dal padre, dal fatto che il padre fosse allenatore, non tanto dal padre direttamente, Belichick è prima di tutto un super appassionato di football, so benissimo che non ispira alcuna simpatia, però tutte le cose che ho letto su di lui, c'è anche un bel libro di David Halberstam su di lui, credo si chiami The Making of a Coach, The Education of a Coach, è un libro illuminante, perché anche se non lo sopporti, dopo un po' dici, cavolo, questo è quello che sarei io se potessi vivere nel mondo del football come mestiere. Cioè,
in fondo è quello che dicono un po' tutti di lui, cioè, sì, se leggi interviste o pareri di gente che lo ha conosciuto più o meno a lungo eccetera, tutti quanti dicono che comunque è una persona che non ti può non affascinare in un certo modo, che, esatto, in un certo modo, che ha carisma, che, è una, cioè, che ha un'immagine, cioè che alla fine è una persona diversa dal musone in felpa che vedi sulla sideline, sempre nervoso, sempre imbronciato, per cui sì, io personalmente confesso che questo divorzio, se me l'ero immaginato e un po' l'avevo anche sperato egoisticamente, perché cioè, voi sapete che il mio atteggiamento contro i Patriots è come quello del di quello che a scuola viene perseguitato dal bullo, cioè che sei sempre lì, fai la tua vita e poi arriva uno e ti mette la testa nel fango, sì, e continua, sì. E ogni volta, cioè tu magari, io posso anche dire, essere onesto e dire accidenti, cosa hanno costruito, bravo Brady, bravo, cioè, però insomma non, l'empatia è un'altra cosa, però io avevo sempre pensato che quando questa cosa sarebbe finita, la forza più portante alla base del divorzio, mi immaginavo che sarebbe stato Brady, e invece da come è andata sembra che sia stato il contrario.
Ah, sì, io un po' stupito. Se posso, io secondo me dei due,
un altro che ama i Patriots.
Sì, allora intanto più volte negli anni però Brady ha avuto anche da ridire, e anche platealmente con McDaniel in campo, poi non so se sono cose dovute al momento della partita eccetera, però è successo due o tre volte, vuol dire niente, però andava nel mucchio. Io penso che comunque chi dei due ha più da perdere, e per questo diciamo ha aumentato un po' la mia ammirazione, è Brady, perché comunque Belichick negli anni ha fatto anche 11-5 con Sam Cassell,
vero,
quindi
vero.
Certo, poi non ha vinto eccetera, però voglio dire, lui ha dimostrato e l'ho dimostrato tutti gli anni, mettendo su una squadra tutti gli anni con gente che non si conosceva, talento così distribuito meno anche che su altre squadre. E poi un altro motivo di frizione sicuramente l'ultimo anno è stato il fatto che gli hanno messo in campo un attacco impresentabile, quindi anche per quello è un altro tassello. Però ecco, l'ammirazione per Brady in questo momento, anche se spero di poterlo vedere giocare a Tampa, lo spero veramente, sì. È che lui si è rimesso, cioè se lui si fosse ritirato nessuno avrebbe avuto niente da, anche con l'ultimo intercetto chi se ne frega, cioè non ha più niente da dimostrare, però ha detto no, almeno il mio pensiero può anche talmente questo fuoco dentro, dice mi metto in gioco, vado a rischiare di fare una stagione pessima, pur che Tampa sia una squadra in crescita, c'è un attacco notevole eccetera, però in un sistema nuovo, che a quell'età lì non è più un ragazzino che si muove, che è. Quindi sono proprio curioso di vederlo per questo fatto che lui si è messo veramente in gioco, forse più degli altri che l'hanno preceduto in passato, che hanno cambiato squadra. Sono proprio, cioè, non vedo l'ora di vederlo in campo. Non è da me, ma è così. E poi tanto è nell'NFC, chi se ne frega.
Io aggiungo un'altra cosa a quello che ha detto Marco, con cui sono d'accordo. Come ho detto nelle scorse puntate, la puntata scorsa di Scuola di Disturbo, io sono convinto, per lo stesso motivo che ha detto Marco, ma visto opposto con Belichick, che il quarterback dei Patriots per la prossima stagione sarà Stidham, proprio per il motivo che abbiamo detto, perché Belichick vuole dimostrare che è lui quello che fa la squadra e non i giocatori che gli danno, e quindi io sono convinto, pur non avendo entrature particolari, che il piano di Belichick sia: vi faccio vedere come io faccio giocare Stidham quarterback e noi finiamo la stagione, che ne so, non dico 11-5, ma magari la finiamo con 9 vittorie. Quindi è il sistema che paga e non i protagonisti del sistema. secondo me c'è anche questo dietro, cioè è il discorso opposto che fa Marco, cioè coniugato da Belichick. Da una parte Brady che dice voglio mettermi in gioco e non vado certo in una squadra al top in valore assoluto, e quindi dove avrà tanto da dimostrare anche lui. Dall'altra parte secondo me Belichick prenderà questo rischio assoluto. Se poi riuscirà lui nel suo caso davvero, non dico a portare i playoff i Patriots, ma farli rimanere in contesa fino all'ultima penultima giornata con Steedham quarterback, allora probabilmente, come diceva prima Roberto con l'esempio fatto di Bills, quest'uomo già lo immaginiamo, già lo sappiamo, ma avremo la verifica che è effettivamente un genio dal punto di vista dell'essere head coach o comunque quello che prende decisioni in una squadra.
Ah, scusate, io prima ho detto Sam Cassell, che è un giocatore ex era
Matt,
ma siccome sono quelli che poi, allora lo specifico prima.
Ci sono i precisetti che poi ce la fanno fare.
Robo. Ah, guarda, quando si conoscono tante cose è naturale, quando soprattutto ci sono cognomi simili, avere un attimo di esitazione. Non succede a chi non conosce nulla e quindi ha solo in mente un nome.
Io sì, per anni tu stai parlando di Marco, eh? Cioè tu stai parlando di quello che arriva sempre ultimo con le domande e poi è d'accordo con tutti.
Esatto. Il mio contributo è quasi nullo.
No, va bene.
Un altro, poi chiudiamo l'argomento Tom Brady, ne abbiamo altri. L'altra mia curiosità, leggendo il tuo libro si vede anche, voglio dire, il Tom Brady dietro le quinte, no? In questi giorni, in un'intervista credo da Jerry Springer, se ricordo bene, o suo equivalente, dai, quando il giornalista gli ha chiesto: scusa Tom, perché tu non fai gli sprint training, cioè quegli gli allenamenti di squadra che arrivano prima del training camp, in cui i giocatori cominciano a conoscersi, quelli nuovi e tutto? E lui ha risposto: ma perché se no mia moglie si arrabbia, perché dice che già non faccio nulla in casa da luglio in poi se non dedico alla famiglia anche quei tre mesi, diciamo, di pieno off season, ho seri problemi. Quindi alla fine ne salta fuori una persona davvero al massimo della normalità.
È vero, ma anche solo i costi. Allora, io ho cercato di non scrivere una geografia, anche perché non ne avevo nessuna intenzione, proprio perché non mi interessa. Ho cercato di capire il più possibile il Brady persona. Il Brady persona, obiettivamente, per come è cresciuto, ti fa pensare a uno che ha comunque dovuto superare ostacoli, perché l'assurdità è che tu lo vedi bianco, biondo, californiano, famiglia benestante, non ha ostacoli, ha avuto anche lui i suoi ostacoli, li ha avuti, sappiamo, insomma, college, liceo, non era mai titolare, è stato veramente titolare solamente l'ultimo anno di università, e quindi quando aveva già i suoi 18-19 anni. E in teoria, come sapete, molti quarterback che arrivano nell'NFL sono titolari dall'asilo in poi, quindi comunque in tutto questo per lui la famiglia sembra veramente una storia sdolcinata. La famiglia è stata fondamentale, lo è stata e evidentemente torna a esserlo. Poi è chiaro che, come ho evidenziato, il padre, parlando a una convention, non ho ben capito cosa fosse, una convention sui temi del cattolicesimo e tutto, ha detto: guardate, io sono cattolico convinto e tutto, non c'è un figlio in famiglia da me tra le figlie che ho avuto che sia nato all'interno di un matrimonio regolare. Quindi alla fine ha detto: io posso insegnare quello che voglio, ma alla fine i fatti vanno diversamente. Quindi una famiglia molto unita nonostante queste cose strane, e Brady ha replicato evidentemente con questa sua seconda famiglia, perché volendo, come sapete, il primo figlio è nato dalla precedente fidanzata che ha scoperto di essere incinta quando Brady era già uscito a cena con, si era già lasciato, era uscito a cena già con Gisele Bündchen. Quindi, se vogliamo, anche quello non è l'esempio perfetto da un certo punto di osservazione. Però da quel momento Brady è diventato, per quello che sappiamo noi, uno che veramente è una persona normale. Si vede anche da, vabbè, è chiaro che le storie su Instagram che mette sono ovviamente volte a dare una certa immagine, però ci sta perfettamente quello che ha detto. E anche una volta ha anche detto: io ho poco da fare il fenomeno perché in casa non sono quello che guadagna di più, ed è sua moglie. Quindi anche lì, esatto. se vogliamo possiamo anche dire che non è così inusuale, ecco. Mettiamola così, va.
Perfetto, allora abbiamo altre domande e considerazioni sull'argomento?
No.
Bene, chi tace ha consente. Allora, secondo argomento, rimaniamo sempre, prendiamo come così come Fil Rouge, un altro libro scritto da Roberto che è Football e Texas, nel quale racconti cosa vuol dire il football nello stato che è il football, diciamo, che è il Texas, che è un racconto incredibile. Che consiglio a tutti di leggere, proprio perché davvero dà uno spaccato di cosa voglia dire questo sport dai livelli più bassi, intesi come dai più giovani fino al professionismo. E introduco l'argomento con una domanda che ci ha fatto Marco. Credo, noi, Rob, ti posso dire questo: abbiamo introdotto un nuovo format per farci le domande, e ogni settimana abbiamo una serie spropositata di marchi che fanno domande. Oggi ne abbiamo, incredibile, oggi ne abbiamo solo due, quindi guarda, grande successo. Marco chiede, in Football e Texas dedichi un capitolo alle high school, citando il film della serie Friday Night Lights e la loro accentuazione degli eccessi. A cosa ti riferisci? Il football high school in Texas è davvero vissuto così? Quindi con questa domanda, con la tua risposta, introduciamo anche questo libro. È un discorso più generale di come viene vissuto questo sport in alcune parti degli Stati Uniti.
Beh sì, lì come nell'Ohio, come in Florida per certi versi, gli eccessi a cui mi riferisco sono per il fatto che la storia è narrata anche appunto in Friday Night Lights, sia libro sia serie TV, un intero paese di 18.000-20.000 abitanti che pensi di riscattarsi da chissà cosa appoggiandosi su quello che fanno in campo dei diciassettenni, mette su questi diciassettenni, al massimo diciassettenni, una pressione che spesso non è sana, ovviamente drammatizzata nel film molto più che nel libro. Ci sono cose che non sono particolarmente sane, ma io, esagerando, me ne rendo conto, ritengo che sia insano anche che 7.000 persone vada a vedere l'allenamento di una squadra di calcio in Serie A in montagna a luglio. Cioè, secondo me non è più passione, ma diventa qualcosa di esagerato. Però vabbè, io le mie teorie non pretendo certo di applicarle a chissà chi. Sono così, il film racconta bene, il libro racconta bene, cioè questa pressione costante con tutti, con tutto il microcosmo del liceo, che è una specie di microcosmo di quello che succede al college, ovvero quelli che sono vicini alla squadra, che magari regalano il pullman per la trasferta, che però dopo vorrebbero mettere voce anche nella scelta dell'allenatore, i famosi boost, li conoscete benissimo come ruolo, cioè quelli che danno un po' di soldi per sostenere il programma sportivo di un liceo, però in cambio magari dicono però avrei un amico che è più bravo a fare l'offensive coordinator. Sono delle piccole situazioni con un'enorme passione, spesso determinata dal fatto che non c'è nient'altro da fare, e anche però le conseguenze negative di ragazzi che magari rischiano di rovinarsi una carriera universitaria perché eccessivamente messi sotto pressione al liceo e magari perdono una partita importante e succede un disastro. Recentemente, parlando peraltro di New Jersey, su una qualche rivista online americana, in me non ricordo, c'era la storia di una squadra di New Jersey di liceo che era imbattuta da tutta la stagione, doveva dominare non so che cosa la stagione, ha perso in modo strano la finale statale, l'allenatore è sparito dalla circolazione, quasi tutti i giocatori a distanza di non so quanti anni non vogliono parlare di quella partita, per dire del trauma che ha rappresentato nel New Jersey, che non è che uno si immagini il primo stato dove magari queste cose possano lasciare una traccia. Quindi è tutto molto drammatizzato, il lato positivo ovviamente è vedere 12.000 persone in una partita di liceo, quello è estremamente positivo.
Visto che nessuno ha qualcosa da dire, intervengo io. No, perché leggendo quel libro si capisce come gli sport negli Stati Uniti siano molto geografici, cioè è difficile che ci siano, tranne eccezioni, stati che hanno una che riescono a offrire, ad avere un seguito per più di uno sport. Tu hai citato adesso, stiamo parlando del Texas con il football, come altri sport in altri stati. Ecco, secondo te a cosa è dovuta questo affetto, questa affiliazione soltanto ad una disciplina?
Ma io noto una cosa in generale, che da quando gli sport hanno cominciato a essere televisivamente rilevanti, quindi vedi partite costantemente, non solo una volta all'anno, si sono formate delle tradizioni che hanno soppiantato quelle precedenti, quando quello sport magari in televisione non lo vedevi neppure. Il baseball ha avuto la sua bellissima epopea tramite le radio, tramite queste cose fantastiche, per cui i radiocronisti, compreso Ronald Reagan quando faceva radiocronista, ricevevano praticamente lancio per lancio. Io ho letto lancio per lancio, a me sembra strano, però mi fido di quello che ho letto. Ricevevano i dispacci di agenzia, come li chiamiamo noi, cioè quel tipo lanciatore XY, primo ball sul battitore XY, e aspettando un po' di tempo rispetto all'arrivo della telescrivente, raccontavano una radiocronaca come stessero guardando la partita. È una cosa fantastica, se ci pensate, da un testo che ti passa davanti con finti rumori di fondo del pubblico creati da un rumorista. Il baseball,
sai, Rob, sì. Sai che l'ho visto in qualche film e non sapevo quanto questa cosa fosse romanzata la film o invece fosse vera. Ecco, tu mi stai raccontando con proprio due o tre persone addette a fare i rumori in base a quelli che diceva il cronista. Spettacolare.
Sì, sì, era roba allucinante. La classica figura, il motivo per cui tantissimi tifavano per i Cubs nel Midwest, anche al di là della zona di Chicago, è che la radio che trasmetteva i Cubs arrivava in mezzo Midwest, e quindi uno si affeziona. Lì però parliamo di un'area geografica. Allora, ci si può affezionare appunto per una tradizione tramandata da padre, dalla famiglia, per vittorie di una squadra e per il fatto che in certe zone uno sport c'è e l'altro no. Fino a 20 anni fa, nella zona di Boston e dintorni, Patriots era veramente in basso come reputazione, era la zona dei Celtics e dei Red Sox. Adesso, nonostante i Red Sox abbiano vinto tanto, come sapete, adesso quella è la zona dei Patriots, perché ci sono state le vittorie, perché si è creata una nuova tradizione. In Texas, per quanto, vabbè, sappiamo poi anche come gli Astros abbiano vinto il titolo di baseball 2 anni fa, resta il football, a meno che i Rangers non vincano 3 anni di fila, ma difficilmente diventerà lo stato. E anche quando Dallas Mavericks vincevano, non erano lo stato del basket. Ci sono zone che sono così. L'Ohio resta lo stato del football, nonostante i Cleveland Cavs, quando hanno vinto il titolo, nonostante LeBron James e tutto. In altri casi, e qua parliamo però dove c'è il professionismo, in altri casi tipo Montana, North e South Dakota, praticamente il professionismo non c'è e quindi è molto più regionalizzato. Quelli di South Dakota tifano per South Dakota e North Dakota State tifano per la squadra di football locale. È molto spezzettato, ma è una cosa che spesso in Italia, chi non è stato in America, voi ci siete stati tutti, non percepisce. Io ricordo le prime volte negli anni 80-90 mi dicevano: ah, dove vai? Vado a New Orleans, comprami una maglia dei Boston Celtics. A New Orleans la maglia dei Boston Celtics non c'era, ma non la trovavi mai, perché non gli fregava niente a New Orleans dei Boston Celtics. Noi avevamo la percezione che tutta l'America fosse uniforme, e invece realmente a New Orleans non avevi idea di dove trovarla. Forse trovi la maglia di Larry Bird all'epoca, forse, o di Magic Johnson. C'è questa regionalizzazione che è anche poi la fortuna, se vogliamo, nel sistema americano. Io ho l'impressione che il rumore sottofondo da me stia aumentando.
No, ma fanno parte del podcast. Fanno assolutamente parte del podcast.
La inseriremo nella sigla finale.
Capito.
Gran parte del discorso, come hai accennato te, credo che sia anche dovuto al fatto che in America, cioè, è molto più radicato il discorso dei college e delle high school, ma anche soprattutto dei college, rispetto a quello che un italiano medio pensa, perché il discorso della Florida, del football. Il football in Florida è praticatissimo ed è un vivaio di giocatori abbastanza continuo e costante, ma questo nasce molto dal basso. Cioè, se noi guardiamo le squadre professionistiche, i Jaguars sono fondamentalmente appena arrivati e non è che abbiamo fatto granché. I Dolphins e i Buccaneers, insomma, adesso vediamo con Brady se riusciranno a, però anche loro non è che sono una squadra di tradizione. Viceversa, ci sono college con una tradizione fortissima come Miami University, Florida State, Florida, eccetera, che hanno una tradizione abbastanza presente e anche vincente nel football, e questo probabilmente contribuisce molto a come Indiana nel basket,
sì, sì.
Molto o North Carolina, Duke, cioè nella Carolina, no, Carolina del Nord è una zona di basket anche quella.
Infatti hai detto bene, e facciamo un esempio, Seattle, che città è dal punto di vista, Seattle per tantissimi anni è stata Supersonics, poi questi sono addirittura spariti, cosa fai? Per fortuna la University of Washington, o Washington State, che però è già lassù in montagna, quindi lontana dal centro, è il motivo per cui gli americani, il vero sport americano è quello di college, perché Ohio State non è che un giorno ha un'offerta migliore e si trasferisce nel Nevada, Ohio State resta Ohio State, quindi quella ce l'hai lì. Ma infatti, quando a volte poi c'era questa pseudo competizione, no? La International Champions Cup di calcio, e ogni tanto capitava anni fa, dove giocano Barcellona, Real Madrid, Barcellona, Liverpool, in questo stato nell'Ohio da 110.000, ma chi gioca? È Ohio State, come Ohio State? Un college? Sì, cioè gli stadi americani più grandi, lo sapete, sono tutti di college, perché quelli li riempiono, perché la gente, mi viene da ridere, scusate per il rumore di fondo qua che si sta intensificando, la gente... Il college ce l'ha lì, c'è andato il fratello, il cugino, l'amico, se anche non ci sei andato lo vai a vedere. Altra cosa che purtroppo io ho faticato a capire quando da ragazzino cominciavo a avere i primi messaggi dagli Stati Uniti, è che non è facile da capire, perché noi facciamo il paragone con, ovviamente, con il nostro sport professionistico, tra sport professionistici. Invece il fatto che siano pieni gli stadi, che ci sia un tifo molto variegato da un college all'altro, con le tradizioni, i canti, in realtà è molto più simile al nostro calcio e lo sport di college che non lo sport professionistico.
E poi anche perché noi in Italia non ce l'abbiamo una tradizione di sport a un livello inferiore a quello professionale, sport scolastico, universitario, che si voglia. Cioè in Italia è esistente, per cui facciamo ancora più fatica ad avvicinarci e a capire quel mondo.
Eh sì, è esattamente così, è difficile, così come quando è arrivato ovviamente questa crisi, tutti ci siamo detti, magari spostano in avanti il campionato di questo o quell'altro, l'NFL magari parte in tempo perché è più avanti, quelli messi peggio erano i giocatori all'ultimo anno di college, che non avranno la possibilità di fare quest'ultimo anno, di fare il torneo NCAA se erano in procinto di farlo ed erano l'ultimo anno. Per questi non c'è un rinvio, per questi è finita, che è un'altra cosa a pensarci, che fa veramente, mette tristezza, perché un ragazzo che magari di un piccolo college dice che bello, vinciamo la nostra conference, Stony Brook, che ne so, me la invento, facciamo il torneo, addirittura smette di giocare dalla sera alla mattina e non giocherà magari mai più in vita sua perché non è in grado di giocare da professionista. Questa è una cosa che mi ha colpito molto quando è stata evidenziata da qualcuno.
Direttore, buonasera a tutti, posso salutare Roberto?
Oh, Alessandro, benvenuto.
Campini giornalisti.
Ciao a tutti, ciao Roberto.
Ciao.
Sul tema che è interessantissimo, questo della regionalizzazione, vi segnalo una grafica che mi sono salvato in questi giorni su Instagram, e segnala da dove arrivano i quarterback draftati nell'NFL negli ultimi 10 anni. Ed è curioso per un motivo soprattutto, c'è sia per i quarterback che per i running back, che la fa la CBS Sports, che posta sempre grafiche interessanti. E per i quarterback ne abbiamo 16 dalla California, 18 dal Texas, 17 dalla Florida, che sono sì molto popolose e lo sappiamo, ma faccio l'esempio dello stato di New York, che ne ha solo uno negli ultimi 10 anni, la Pennsylvania 3. Stessa cosa più o meno per i running back, perché di running back ne abbiamo 40 in Florida, 28 in Texas, 25 in California e 4 nello stato del New York e 10 nella Pennsylvania. Questo per dire che, come avete detto benissimo fino adesso, ci sono proprio stati iper selettivi per quanto riguarda gli sport scolastici, che poi sono la base. Vi faccio l'esempio di New York perché se facessimo col basket, New York sicuramente avrebbe numeri capovolti. L'Illinois con Chicago sicuramente avrebbe numeri molto più ampi che non i 5 running back che vedo segnati qui nella grafica della CBS, e adesso vi dico anche i quarterback dell'Illinois, 4, sono veramente pochi se ci pensate negli ultimi 10 anni, New York 1.
posso fare una domanda allora, se sapete rispondermi? Ma visto quello che abbiamo detto prima, i numeri di Alessandro, ma un ragazzo può decidere dove andare, in base al fatto che lo possono prendere o meno, mettiamo da parte, però può decidere dove andare al college o addirittura all'high school? O negli Stati Uniti c'è un, non so, un limite geografico, dice, se tu abiti a New York non puoi andare all'high school in Texas, ecco, se voi sapete, ovviamente.
Qui parlavo di high school, come provenienza.
Ecco, sì, no, c'è, cioè, esatto, il discorso è quello, questo quanto fa sì che si crei un mercato già a livello di ragazzini nelle high school per prendersi quelli che sono i migliori o stanno emergendo come migliori?
Ma guarda,
quello
che so io è che a livello di high school, parlo di high school statali, chiamiamole così, quindi pubbliche, non statali, pubbliche meglio, sono obbligate, diciamo, a reclutare nel proprio distretto di appartenenza. Per far giocare un ragazzo nella propria squadra di qualsiasi sport, questo ragazzo deve risiedere nel distretto di appartenenza della scuola. Diverso il discorso per le scuole private, per le high school private, che possono reclutare dove gli pare, e solitamente sono anche quelle un po' più ricche, perché fanno pagare ovviamente una retta e tutto quanto, e quindi hanno anche a disposizione mezzi maggiori per fare il reclutamento vero e proprio a livello di, anche solo a livello di high school. Quindi sì, c'è una certa differenza, però appunto bisogna fare la distinzione fra le high school pubbliche e le high school private. Le high school pubbliche sono un po' limitate nel reclutamento, mentre invece le high school private possono fare, tra virgolette, quello che gli pare.
Vado a memoria, se non ricordo, nel basket il caso di Kevin Garnett, che Robert sicuramente mi darà una mano, che ha più memoria di me. Giocò all'high school a Chicago, ma non era originario di Chicago, si trasferì dopo. E c'era la Mount Zion High School, se non ricordo male, che invece faceva pesante reclutamento a livello di basket qualche anno fa. Adesso sinceramente non lo so.
Poi, per carità, anche nel caso delle scuole pubbliche, l'escamotage si trova sempre, perché tu fai trasferire il ragazzo e lo fai risultare residente nel distretto, magari ospite di una famiglia, anche solo di una famiglia dei famosi boosters, e quindi anche lì, diciamo, aggiri un po' le limitazioni del reclutamento. Però è più facile farlo nelle università, nelle high school private, che hanno sicuramente molti più mezzi.
Perfetto.
Esattamente, aggiungo una cosa: infatti a volte si ascoltava il racconto di Isaiah Thomas, che mi sembra, quando era a Chicago, si faceva un'ora e mezzo, due di pullman per andare a scuola. Guarda caso, infatti era una scuola privata. Come dicevate giustamente, la scuola pubblica non puoi farti due ore di autobus perché è nel tuo distretto. Un altro escamotage è quello del, magari il padre del giocatore ha allenato una volta al campetto, lo inseriscono nello staff tecnico in modo che lui possa prendere magari una residenza semifittizia nel distretto della scuola, e di conseguenza il figlio può andare a giocare lì. Quindi un mercato proprio, veramente, aggiungo solo questo, ma avete già detto tutto, un mercato vero e proprio teoricamente per le scuole pubbliche non può esserci.
Ok, perfetto, grazie a tutti. Adesso, prima di passare alla sezione Ask Disturbo, una domanda veramente, concedetemi, una domanda sul nulla, ma che non può essere non fatta oggi come oggi, diciamo. ed è proprio davvero un vostro parere spassionato per quello che avete letto, per quello che vedete, insomma. La NFL si appresta a fare il draft di giovedì di settimana prossima completamente virtuale. Leggevo ieri, solo come titolo devo leggermi meglio il protocollo, che la NFLPA e la NFL hanno anche fatto un accordo per gestire virtualmente la prima fase della preparazione. E qua arrivo a farvi la domanda, la faccio a tutti, rispondetemi tutti liberamente, ma secondo voi ci sono possibilità che ci sia una reale stagione NFL che parta il primo weekend di settembre e si concluda il primo weekend di febbraio? Cominciamo sempre da Roberto per ospitalità e poi tutti gli altri.
Beh, premesso che io tutta la necessità che la stagione NFL parta, perché se DAZN mi vuole ancora e diventa per me il lavoro, e ovviamente ho tutto l'interesse veramente a poter tornare a lavorare. Detto questo, la fortuna della NFL è appunto quella di partire a settembre, e anche se i training camp poi sono già da fine luglio, con le dovute misure, magari col pubblico distanziato, non credo con i manichini come hanno fatto a Taiwan per il baseball, perché sarebbe eccessivo. La stagione NFL sarei veramente sorpreso se non partisse. Poi potrebbe essere una stagione totalmente anomala, perché soprattutto le squadre con nuovi allenatori rischiano di arrivare molto impreparate se non riescono a fare le sessioni reali di conoscenza, perché va bene tutto virtuale come detto, però devi essere lì, cioè il famoso discorso del quarterback che telefona al ricevitore appena scelto nel draft, andiamo al campetto a fare 1000 lanci, non lo può fare adesso. Quindi comunque per assurdo potrebbe essere una stagione in cui le squadre che hanno cambiato meno possono avere maggiori possibilità, se il training camp è fatto in maniera un pochino particolare. Io non riesco a immaginarmi obiettivamente un training camp senza contatto fisico per evitare contagi, perché saremmo veramente all'assurdo. Poi cosa fai, giochi dopo un mese in cui non hai toccato neanche a due mani compagno di squadra? Se la stessa domanda me l'avessi fatta sul baseball, avrei detto la vedo male, perché ovviamente il baseball deve essere già partito da 15 giorni e chissà quando parte. La NFL ha questo cuscinetto per giocare, non per allenarsi, di 4 mesi e mezzo.
Ma questo argomento l'abbiamo già un po' discusso qui al disturbo. Io rimango della mia opinione che a meno che, come sta facendo Trump adesso, che dice decido io, lui dica, non so come faccia, dire l'NFL si gioca, ma la vedo difficile per come si sta muovendo la cosa negli Stati Uniti. Poi magari si scopre qualcosa che possa, diciamo, far guarire la gente, farla ammalare meno, eccetera, eccetera. Però tutto quello che diceva Roberto, il training camp, cioè, sono cose che servono. È vero che magari sono fin troppo esagerate, ci sono anche tre partite, quest'anno sono tre o ancora quattro? Preciso,
no, ancora quattro quest'anno.
Ah, okay. Sì, vero.
Quindi diciamo che a qualcosa si può sicuramente rinunciare, però in effetti le squadre meno rivoluzionate potrebbero avere dei vantaggi, però sinceramente un allenamento, come diceva Roberto, senza il contatto è difficile poi dopo da trasportare sul terreno di gioco. È vero che vale per tutti, però anche un problema anche di infortuni più probabili, insomma ci sono tantissimi aspetti da vedere, non ultimo il discorso anche del pubblico, che comunque ha la sua, importanza.
Ma secondo me, guarda, ne parlavamo appena prima di andare in onda, se sono riusciti a far diventare essenziale il wrestling e quindi farlo comunque andare avanti lo stesso, senza pubblico, tutto quello che vuoi, sicuramente secondo me riusciranno a definire essenziale anche il football e trovare una maniera per giocarlo, probabilmente a porte chiuse, magari anche lì, anzi secondo me è l'ipotesi più probabile, se giocano che giochino a porte chiuse. E non vedo neanche il grosso problema del training camp in questo senso. Bene o male, un training camp è una sorta di quarantena, ok? Mm. Perché la squadra si ritrova in un centro sportivo, in un'università, comunque vivono tutti insieme, si allenano tutti insieme, e quindi una volta che sono riusciti a stabilire che non c'è nessun giocatore positivo, o comunque se ci sono i giocatori positivi li tengono da parte, secondo me un allenamento anche con contatto e tutto quanto riescono a organizzarlo e a farlo. Certo, ovviamente bisogna sempre mantenere tutto chiuso, diciamo, all'interno del centro sportivo. Se poi si gioca a porte chiuse, ancora di più. Quindi da quel punto di vista lì, secondo me riusciranno a trovare un modo per giocare.
Sì, infatti hai detto bene nella chiusura del tuo discorso, rimanendo tutti all'interno del centro sportivo, perché in effetti durante il training camp, nelle ore libere, i giocatori in teoria possono andare anche a mangiare fuori tutto, e di conseguenza diventerebbe inutile questa cosa. Certo. Per cui, esattamente come hai detto, l'importante è restare dentro e creare come una specie di quarantena, effettivamente.
Il classico ritiro. Ma io non lo so, cioè, sì, è vero quello che diceva Marco, ne abbiamo già parlato anche qui al disturbo, mi pare anche la settimana scorsa, cioè sì, è vero quello che dice Massimo, se si è fatto essenziale il wrestling, io non discuto minimamente la capacità dell'NFL di trovare le soluzioni, verosimilmente a porte chiuse e quant'altro, ed è vero ed è possibile. Fino alla settimana scorsa sì, pensavo in fondo anche una stagione ridotta, magari una partenza ritardata in qualche modo, raffazzonata. Io però non lo so, cioè non ne sono sicuro, io non ho certezze su cosa sarà da qui a due settimane, non lo so, cioè, e la mia perplessità è dovuta non tanto alle capacità organizzative o alle cose, ma proprio al non sapere quale sarà l'evoluzione da un punto di vista medico, e anche lì non tanto sul fatto che gli Stati Uniti purtroppo per loro si stanno schiantando in una maniera fragorosa, ma anche perché proprio da un punto di vista medico, cioè adesso cominciamo a sentire sì, ci sono le sperimentazioni, no, non ci sono le sperimentazioni, sì, c'è un vaccino, no, ci sono 40 laboratori nel mondo, sì, però la capacità di reazione degli anticorpi, cioè non stiamo scoprendo veramente le cose un giorno alla volta, per cui mi è veramente difficile pensare a cosa potrà succedere da qui a 4 mesi. È vero, il tempo c'è, è vero, l'NFL può fare tante cose, è vero, però in questo momento io non ne ho veramente idea.
Ale?
Non lo so.
Vabbè, ci stai su questo argomento.
Non ne ho idea, guardate, non, veramente è difficilissimo immaginarlo, sono abbastanza d'accordo con Mauro, perché si vive di giorno in giorno, si cambia lo scenario, cambia continuamente, e non si capisce mai come può cambiare il giorno dopo, adesso poi magari torna indietro, si ricomincia a valutare quella decisione che si era presa il giorno prima. Faccio l'esempio delle scuole, adesso vediamo, in Francia sembra che vogliono riaprire i gradi minori l'11 maggio, mi pare, vediamo, quello può essere già un segnale per capire che tipo di evoluzione può avere anche i contatti, no? Perché effettivamente immaginare a porte chiuse, sì, si può immaginare, è possibilissimo, però non so se può aver senso, se si può riuscire, perché alla fine il contagio è vero a porte chiuse, ma poi c'è il contatto in campo, quindi si crea in altro modo il rischio di contagio eventuale, se non cambiasse niente ad andare ai prossimi mesi. Io sono molto curioso anche per quello che riguarda il basket NBA e il baseball della MLB, perché comunque sono due business incredibili e sono veramente curioso di vedere come andrà a finire o non finire, nel senso che la NBA credo che non finirà, è l'impressione che sia quella. Sentivo oggi, per spostarmi leggermente in altri sport, l'idea di far partire il Tour de France a fine agosto e il Giro d'Italia in ottobre. navighiamo veramente a vista, del resto si sono state spostate
se tu pensi,
le Olimpiadi.
Ma al di là di quello, se tu pensi che è stato spostato a novembre, cioè è stato il torneo del Masters di golf, dove cioè, ci sono delle persone che vanno da sole in mezzo a un prato, senza gente attorno, tranquillamente a giocarlo senza pubblico, cioè... è tutto, il fatto è che ci rendiamo perfettamente conto dell'imbarazzo in cui deve essere la NFL in questo momento, perché comunque si deve, è costretta a dover gestire un qualcosa, una macchina organizzativa colossale con interessi e ramificazioni per milioni di dollari in un indotto pazzesco. Basta pensare, cioè, se non giocano l'NFL questo autunno, le televisioni cosa trasmettono? Cioè, ci sono delle ramificazioni enormi e immaginiamo
poi c'è anche il college e school.
Hai capito l'imbarazzo di chi deve gestire e organizzare tutta questa cosa qui, che in questo momento è nella situazione nostra della serie. Boh, che cosa cavolo succede?
Perfetto, allora abbiamo scavallato l'ora e quindi siamo arrivati alla sezione di Addol, che vale la suo ascolto soltanto per la sua bellissima sigla, che è Ask Disturbo.
Ask Disturbo, tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Niente, io ripeto, un giorno faremo una puntata solo di sigle, la sigla dell'inizio dell'off season, la sigla dell'inizio della stagione regolare e Ask Disturbo, il loop per 5 ore, che è il massimo che ci permette un live. Allora, abbiamo qualche domanda che ci è arrivata via Twitter, come quella prima di Marco, oppure dalla nostra chat di Telegram, che ve lo posso dire in diretta, visto che vi aggiorniamo ogni settimana, è arrivata a 420, se non sbaglio, 421 iscritti, e quindi venite anche voi a trovarci sulla nostra chat di Telegram, perché si parla di football, se ne parla bene
prima che chiudono Telegram.
Esatto, prima che chiudono Telegram. Allora facciamo così, facciamo tutte le domande a Roberto, poi se qualcuno di voi vuole inserirsi.
Ma non è Ask Roberto, non è Ask,
vabbè, è Ask
di sigla.
Esatto, non riuscivamo a cambiare la sigla. Allora, facciamo tutte le domande a Roberto, poi voi, se volete inserirvi e dare anche voi una risposta, siete benvenuti. Su quello lascio a voi libertà, siete grandicelli e sapete come fare. Allora, cominciamo. Prima domanda, ecco, prima domanda, abbiamo, al posto di essere arrivata via Twitter o via Telegram, è arrivata con, in maniera molto particolare, perché è una domanda di Mauro da Montebelluna. Prego.
Chi è? Abbiamo ascoltatori in questo angolo sperduto della pianura veneta.
Sì, sì.
Buongiorno, grazie per aver selezionato la mia domanda. No, io volevo approfittare della presenza dell'autore di questo libro, che io possiedo per circostanze misteriose, intitolato Le reti di Wembley, che tra l'altro l'autore non mi ha mai autografato nonostante le mie ripetute richieste. Allora, Roberto, lo scorso anno noi abbiamo, perlomeno eravamo convinti di farlo, adesso vedremo cosa succederà, abbiamo salutato Griffin Park.
Che sarebbe Griffin Park?
Scusa?
Spiega cos'è Griffin Park.
Appunto, Griffin Park è uno stadio di calcio a Londra dove gioca il Brentford Football Club, ed è uno, adesso non so, poi Roberto mi correggerà sicuramente uno degli ultimi, credo, iconici stadi di football di una volta. È lo stadio per chi non lo conoscesse, tanto per citarne una, al quale sono stati ispirati i piloni dello stadio del Subbuteo, cioè è uno stadio ricco di storia e di fascino tutto tipico inglese. Però da quest'anno anche il Brentford si è costruito uno stadio vicino, nuovo, moderno, tutti quanti comfort, e per cui questa, che in teoria avrebbe dovuto concludersi, è stata l'ultima stagione che hanno giocato nel vecchio impianto. Ora, la domanda è vero che, non è una domanda, è una considerazione, visto che poi a Griffin Park ha dedicato anche un capitolo del libro. È vero tutto quanto, è vero il fascia degli stadi, e noi siamo d'accordo che l'ingresso a Griffin Park, magari con gli irrigatori in mezzo al campo e le ragazzine del quartiere che fanno da cheerleader, è una cosa che ci ricorderemo finché camperemo. Ma secondo me ci ricorderemo fino a che camperemo anche il fatto che in quattro seggiolini ci stavamo in tre ed eravamo ancora stretti. Per cui c'è un modo di salvare capra e cavoli, secondo te, Roberto, posto che gli stadi devono essere più comodi, devono essere più sicuri, perché senza andare a scomodare gli sboroghi, eccetera, però un qualcosa, cioè l'evoluzione ci deve essere, però il fascino di una volta non devo certo spiegarlo a te, che ne sai a pacchi più di noi.
Il modo di salvare capre cavoli c'è, il Brentford lo sta facendo, perché comunque il suo stadio aveva avrà un disegno, uno stile abbastanza unico, abbastanza raro, quindi sarebbe la versione moderna di uno stile molto particolare, che era quello dello stadio vecchio, anomalo a sua volta perché aveva quel doppio piano della parte ospiti, diciamo così, con questi bellissimi piloni. La cosa bella di quegli stadi di una volta in mezzo alle case era chiaramente questi riflettori, questi piloni della luce, che da qualche scorcio riusciva a vedere anche da 100 metri di distanza, capendo che lo stadio era lì. Lo stadio lo vedevi solo quando ci sbattevi contro, perché appunto, come sapete, è praticamente più o meno così. Io sono stato
un isolato con quattro pub ai quattro angoli.
Esatto. Io sono stato a vedere la partita con Nottingham Forest il 28-29 gennaio. Ho detto,
vabbè, la parola Nottingham Forest, c'è qualcuno che ha drizzato le orecchie.
Immagino.
Sì, anche qui, esatto. Bella partita quella.
È stato un caso fortuito. Allora, ero andato a metà dicembre, ma non lo sapeva nessuno tranne qua in famiglia. Non ho scritto post, non ho fatto niente. Ci sono delle volte in cui faccio queste fughe a vedere partite, fughe di poche ore, in cui sinceramente non mi va né di postare nulla, di sentirmi dire ah sei lì, che bello, non ho nessuna voglia, vado per stare in incognito anche a livello social. Ho fatto due o tre cose quest'anno e ero andato a vedere quella partita che era contro il Cardiff. Ho detto vabbè, è solo dicembre, magari torno prima della fine dell'anno. Quel 28 gennaio in realtà io dovevo andare a vedere volevo andare a vedere il Luton, ma un amico che era lì, eravamo lì per girare lo speciale con Di Cane, un collega, ha detto dai andiamo a vedere il Brentford, andiamo. E la cosa interessante è questa, lui non c'era mai stato. Come sapete benissimo, in 30 secondi tu sei dalla strada al tuo posto a sedere, perché è veramente uno spazio ristrettissimo. Oltre a essere stretti i sedili, come giustamente detto, è un fascino enorme, ma è totalmente inadeguato a una squadra che voglia mantenersi ad altri livelli. Ed è il discorso che nel momento in cui tu sei fedele a te stesso, ma gli altri vanno avanti, tu rimani indietro, quindi non rimani stazionario, rimani indietro. Io ci vivrei dentro Griffin Park se potessi, però mi rendo conto.
Ma anche così, in una casa fuori, cioè ce ne sono.
Sì.
Tranne la domenica, però.
No,
il sabato.
Diciamo che.
Aspetta, no. Scusate. Sabato, il sabato.
Ok.
Okay. Mi ero perso, che non avevo sentito la prima voce, perché non sapevo se era qualcosa che volevo dire io. Loro hanno fatto questo stadio con un design nuovo, inedito, anche interessante, e farà presto a diventare lo stadio preferito soprattutto dalle nuove generazioni, da quelli che magari non hanno tutto questo interesse alla tradizione, che poi gli inglesi tradizione, ma sono quelli che hanno cambiato più stadi in assoluto comunque negli ultimi anni, perché alla fine conta la praticità classica anglosassone, che hanno trasmesso, come sapete, agli americani, che buttano giù come se niente fosse quando una cosa non serve più. Perché anche il famoso anno in cui ho visto le partite del West Ham al Bowling Ground, l'ultimo anno, io non è che intorno a me avessi visto tutta questa disperazione da tifosi anche che erano lì da 20-30 anni per il passaggio al nuovo stadio. Poi è andata male, perché il nuovo stadio è scomodo e tutto, però non c'era tutta questa disperazione. E una coppia a cui ho chiesto, hanno detto ma noi dobbiamo fare quattro fermate della metro in meno, staremo un po' più larghi, perché no? Che alla fine il discorso che hai fatto per i tre in quattro seggiolini, perché alla fine è così,
Sì, sì, e poi comunque gli va anche dato atto che le cose le sanno fare, perché hanno buttato giù da proprio raso il suolo con la dinamite un monumento nazionale e hanno fatto uno stadio meraviglioso, perché il nuovo Wembley è meraviglioso, e anche White Hart Lane, quello nuovo, non è proprio venuto male neanche quello, quindi infatti, cose le sanno fare anche bene.
Infatti il discorso White Hart Lane è molto migliore di altri stadi, c'è questo termine che usano gli inglesi da qualche tempo, che è identikit stadiums, perché sembrano stadi tutti uguali uno all'altro, Middlesbrough, Sunderland, in piccolo Cardiff, Swansea, tanti stadi si assomigliano, Southampton. Se non guardi attentamente le squadre non ti rendi conto che stadio è, cioè guardi le squadre in campo, i colori dei tifosi, ma ti può sembrare sempre lo stesso stadio. Quello del Tottenham no, quello del Tottenham è palesemente diverso da tutti gli altri, quindi per assurdo crea una sua tradizione che altri stadi fotocopia costruiti negli ultimi 15 anni non hanno, quindi questo sicuramente accadrà anche al Brentford. Quindi da quel punto di vista rammarico, folklore, perché poi a noi piace andare in questi posti perché ci andiamo poco poi quando ci devi andare tutte le volte magari dici che barba, però qua non riesco neanche a appoggiarmi un caffè per terra che uno, che quel vicino col calcio me lo butta via, quindi comunque la praticità di molti conta, e non per nulla, non di rado, sono spesso i tifosi stranieri quelli più affezionati agli stadi di una volta rispetto ai tifosi locali.
Perfetto, grazie Rob. Allora, domanda da Enzo, che ci chiede, insomma, come vedete e giudicate la prassi che vede un quarterback draftato e messo in campo in meno di 6-8 partite del primo anno, se non direttamente da week 1? Quando anni fa si sceglievano i quarterback, li si teneva in panca anni dietro ai veterani che insegnavano il mestiere, per poi rimpiazzarli una volta che si ritiravano, cambiavano squadra. Ecco, un pensiero Enzo, che è uno anche lui della vecchia guardia, quindi abituato a vedere quarterback presi al draft che prima di entrare in campo, insomma, ci voleva qualche tempo.
Chi risponde?
Vai Rob, inizia sempre te, poi gli altri si accapigliano.
È vero, ma l'esempio più recente fatto è quello di Aaron Rodgers, che è stato scelto nel 2005 e ha giocato per la prima volta da titolare nel 2008, se non vado errato. È una cosa impensabile oggi. Dell'anno scorso Daniel Jones, per quanto scelto a sorpresa dai Giants, appena al primo lancio sbagliato di Eli Manning c'era già direi, ma insomma potremmo provare lui. È cambiato radicalmente tutto, c'è più fretta in tutte le cose, non solo in quella, e in conseguenza spesso poi li fai giocare prima che siano pronti, magari fanno brutta figura e magari si bruciano. Adesso prima si parlava correttamente secondo me del fatto che sarà Steedham il quarterback dei Patriots. Come sapete, per qualche settimana c'era anche voce di un progetto Winston che sarebbe stato totalmente belicichiano nella sua assurdità, nel voler dimostrare che un giocatore che altrove non è stato granché è diventato magari quello che ti porta ai Patriots ai playoff.
Non è anche ancora detto.
Infatti. Quindi li prendi, cioè io, se Joe Burrow andrà veramente a Cincinnati, è chiaro che gioca molto prima di quanto non avrebbe giocato in anni passati, e non è una situazione secondo me che convenga tanto, però a quanto pare non c'è più rimedio.
Qualcuno aggiungere qualcosa? Se no andiamo avanti.
Niente. Io penso che sia molto dovuto all'accelerazione che ha avuto l'aspetto business bar entertainment nell'NFL rispetto a anni fa, cioè c'è comunque bisogno di uno spettacolo nuovo, eccitante, esaltante per tutti, per i tifosi, per gli spettatori, per le televisioni, per quant'altro, e le facce nuove vendono, specialmente se sono state scelte al draft con determinate in posizioni alte, quindi con certe aspettative, per cui si fa così e basta, buono o cattivo che sia. Poi probabilmente in quest'ultimo paio di anni, secondo me c'è stata qualche più di qualche figura di più di quanto probabilmente c'era in passato anche se manca la controprova, che si è rivelato abbastanza pronto o sufficientemente pronto per reggere l'impatto almeno iniziale. In tanti poi però magari si sono schiantati al secondo anno, che è forse lo scoglio più grosso.
Perfetto, allora abbiamo una domanda di John che ci chiede, sono io, Giovanni, non John, che ci chiede un'idea, un pensiero su Dez Bryant, che ricordiamo ormai comincia a essere fuori dall'NFL per un tempo cospicuo, che sembra si stia allenando a palla per quello che consentono le regole attuali con dei giocatori Dallas Cowboys, e la domanda qua te la faccio io, secondo te ritieni Roberto che è un giocatore, e scusa mi aggancio anche per questioni diverse alla domanda che ci fa Green Goblin sul futuro di Colin Kaepernick, quindi uso Bryant e Kaepernick anche se hanno avuto storie diverse, sono comunque due persone chi più e chi meno al di fuori della NFL, tu ritieni che questo tipo di giocatori possa in qualche modo rientrare, se ci fosse la volontà di farli rientrare, o ormai ritieni che il loro tempo sia definitivamente passato?
Ma il caso di Kaepernick sarà dura per motivi abbastanza evidenti, per questa collusione tra proprietari non è mai stata realmente dimostrata. L'anno scorso c'è stata questa cosa che non si è capito chi abbia gestito male, se la NFL o lui, questo provino pubblico, una cosa in cui è talmente diviso il mondo in due che non si riesce più a capire chi dica la verità o chi dica invece qualcosa pro domo sua. Ci vorrebbe un coraggio enorme da parte di qualcuno di dire, ma non coraggio a puntita sociale, anche per il fatto che effettivamente Kaepernick manca da un bel po', manca da un bel po', e non è, poi insomma chi tifa per fortuna, se qua c'è, sa bene, non è che avesse ultimamente la parte finale della sua carriera, non è stata brillantissima, l'anno migliore è stato forse quello del Super Bowl, quella, non so se era finale di conference o semifinale in cui aveva distrutto i Green Bay Packers, quello era il Kaepernick che poteva veramente fare cose fenomenali. Nel caso di Kaepernick forse la lontananza e tutta questa serie di problemi, nel caso di Bryant poveretto, si è fatto male subito, no? Mi sembra, quando aveva firmato con i Saints 2 anni fa, è fermo dall'anno scorso, era un giocatore anche fisicamente che aveva bisogno di entrare in forma per il fisico. Io non credo che possa durare tanto un esperimento del genere, sarei molto scettico, a meno che una squadra dica, gli do una somma moderata, provo a farlo giocare, se va male non ci perdo nulla. Ecco, non è un problema vivente come Antonio Brown, che magari ti crea parecchi problemi anche se le cose vanno bene, però sono sempre molto scettico purtroppo su quelli che sono fuori e che vogliono rientrare, perché la NFL e tutti gli sport professionistici vanno a un ritmo indiavolato, si fa presto a perdere il passo.
Qualcuno qualcosa da aggiungere?
Ma io, diciamo, sono domande cicliche, no? alle quali ogni volta mi viene da rispondere, ma ancora ne parliamo. Cioè, soprattutto, vabbè, per Kaepernick, come diceva Roberto, ci sono diciamo altre motivazioni oltre a quelle sportive. Dez Bryant ormai quanti anni è che è fuori? Cioè, io sinceramente per l'uno e per l'altro vedo molto difficile, anche il trovare la squadra che decida di scommettere sul Dez Bryant, non lo so, la vedo molto, molto difficile, se non l'ha trovata fino adesso dubito che riesca a trovarla quest'anno, poi per carità tutto può succedere, però reputo che sarebbe una scommessa un po' troppo azzardata.
Sì, ma anche perché voglio dire, se cioè, li conoscono i giocatori, sanno cosa possono fare, mi pare che su 32 squadre nessuna, se questo fosse veramente in grado di fare ancora la differenza, non l'avrebbe già belle che tirato dentro. Cioè, è un po' troppo. Io avrei detto che palle, al tuo ne parliamo ancora.
No, no, guarda, ti aggiungo un nome di un giocatore, so che mi attirerò le ire di chiunque, mi sembra un po' lo stesso discorso di ogni volta di Giorgio Tavecchio.
Ah, no? Sì, sì, ho capito, che, sì, ci sta.
Cioè, allora, come faccio osi? Un esempio stupido, come oso, appunto. faccio un esempio stupido. Ieri i Rams hanno firmato due kicker che probabilmente si giocheranno il posto.
Dimmi il nome di quello dell'ultimo, dimmelo.
Quello lì.
Antonio Giovanni, ho capito io.
Non l'ho ancora imparato. E tra l'altro uno dei due è appunto quello dal nome difficile, è un all pro, due volte all pro nella CFL, ha una media molto alta dei field goal oltre le 50 yard, insomma non parliamo di uno sprovveduto, no? Le prime reazioni che vedo in giro è ma potevano prendere Tavecchio, era disponibile, era già Los Angeles, sì. Per carità, noi magari facciamo il tifo che per Tavecchio che vada, che trovi un posto in qualunque squadra, sarei io il primo a essere contento. Però a un certo punto, se non lo chiamano, ormai le sue carte le ha giocate, non è più uno sconosciuto, no? Se non lo chiamano, ma magari ci saranno anche dei motivi, non lo so. Trovo che sia un po' la stessa cosa di Des Bryant e Kaepernick, no? Che ciclicamente viene fuori, ma perché non lo chiamano? Perché non lo chiamano? Ho finito la mia carriera con il podcast, lo so che adesso mi bersaglieranno, però
ovviamente noi ti cacciavamo senza dirtelo.
Certo,
ma perché non mi chiamate più? Sono libero, guarda, non lo facciamo stasera, abbiamo deciso l'ultimo, guarda Massimo, mi spiace. Allora, le ultime due domande, dai, poi dopo andiamo a chiudere. La prima è di un altro Marco che chiede
marchi.
La
settimana scorsa tre, questa settimana solo due, che chiede ci chiede, questa domanda è molto sfiziosa, nel binomio quarterback-ricevitore quale dei due può aiutare a sviluppare meglio l'altro? Meglio un ricevitore rookie o un QB veterano, esempio Thomas con Breeze, o viceversa, l'esempio è Murray con Fitzgerald? A voi la risposta, a cominciare da Roberto.
Ma secondo me il quarterback aiuta sempre più il ricevitore, proprio perché è nato per fare quello, è nato per aiutare il ricevitore a sviluppare le sue doti e può guidare il ricevitore con i piccoli consigli, il taglio. Mi ha impressionato molto quando Brady, per dire come quarterback studiano anche i loro colleghi per crescere, Brady ha raccontato che certi lanci, quelli in cui sostanzialmente il ricevitore pianta il piede internamente, poi taglia esternamente, lui gli lancia la palla quando il ricevitore ha ancora la schiena al quarterback, lui li chiamava i lanci alla Manning, fa ridere perché erano rivali, ma Manning aveva creato, soprattutto con Harrison, quest'arte del lancio al ricevitore che impara a fare il passo al momento giusto. Lì devi essere tu quarterback a fare in modo che il ricevitore cresca per sincronizzarti con te. Se sei un ricevitore veterano, il quarterback fa molta fatica a crescere, perché comunque tu sei il terminale e la palla in mano ce l'hai quando ti arriva. È una domanda molto interessante a cui non avevo mai pensato sinceramente fino a questo momento, però secondo me il quarterback veterano ha sempre più peso rispetto al ricevitore veterano col quarterback rookie. È proprio la maniera di essere in campo che ti porta a fare quello. Il ricevitore veterano insegna al ricevitore rookie, ci sono casi, abbiamo visto tanti elogi a Larry Fitzgerald da chiunque lo abbia incontrato, perché Fitzgerald a tutti gli effetti è una delle persone migliori, al di là dei giocatori migliori che ci siano nella NFL. Negli altri casi un ricevitore è anche importante, anzi potrebbe essere anche frustrato da un quarterback rookie che non riesce magari ad avere la tempistica giusta.
Qualcun altro?
Una piega.
Andate.
No, sono abbastanza d'accordo che sia molto più facile che sia il quarterback a far crescere il ricevitore, anche perché il quarterback è probabilmente il ruolo in cui è più necessario avere un allenatore dedicato. Mi spiego. è molto più importante per lo sviluppo di un giocatore, o meglio per lo sviluppo di un quarterback, è molto più importante rispetto ad altri ruoli che sia seguito costantemente da un allenatore specifico, perché ci sono determinate cose che devono essere imparate. Parlo di come muovere i piedi, come le meccaniche di lancio e cose di questo genere, che sono molto più difficili perché sono molto più innaturali da imparare rispetto a tanti altri ruoli. Ce ne sono altri, ad esempio anche i movimenti dei difensori spesso non sono così naturali, penso al backpedaling, a correre all'indietro o anche solo lo shuffle, a correre lateralmente, però appunto il quarterback secondo me è proprio quel giocatore che necessita più di tutti gli altri di avere un allenatore dedicato, e per questo è molto difficile che sia un suo compagno di squadra, per quanto esperto, ad aiutarlo a crescere. Magari può aiutarlo a crescere nelle letture, nella sincronia con ricevitori e tutto quanto, però secondo me l'apporto che può dare un quarterback veterano a un ricevitore rookie è molto maggiore rispetto all'apporto che può dare un ricevitore veterano a un quarterback rookie.
Roberto, noi abbiamo parlato settimana scorsa, però siccome abbiamo questa domanda volevo chiedere a te un parere. Secondo te un giocatore come Cam Newton troverà ancora posto nell'NFL? Che noi settimana scorsa ci siamo abbastanza accapigliati tra chi sostiene che si ritirerà, chi sostiene che invece sarebbe un discreto titolare per buona parte delle squadre, chi invece sostiene che come backup può dire ancora la sua. Volevo così chiederti un tuo parere.
Ma allora, lì, delle cose che hai detto, quella più probabile è buon titolare per gran parte delle squadre, ma col grande punto interrogativo del fisico, che negli ultimi anni ha sempre avuto qualche problema e che ti costringe a avere in quel caso una riserva che possa stare in campo. L'anno scorso l'esempio di New Orleans, che ha perso Breeze e non ha perso un colpo in realtà, dicendo anche poi partite importanti con Teddy Bridgewater, è illuminante. Cioè devi avere una riserva. Una volta l'NFL il quarto di riserva non giocava mai, era veramente sconosciuto. Adesso il quarto può giocare da un giorno all'altro, certo anche una volta poteva farsi male il titolare, ovvio, però hai più cose che girano attorno al quarto del titolare di una volta, per cui se la testa è quella giusta, lui anche può fare l'ottima riserva di quelle che mettono un pochino pressione al titolare, perché sai benissimo che se entra e se sta bene, che è la cosa numero uno in assoluto su Newton, se entra e sta bene può ancora secondo me fare ottime cose. Sono passati 5 anni dalla stagione del Super Bowl, mi sembra, lì era stato inarrestabile, dopo ha avuto problemi, anche col Super Bowl non aveva giocato benissimo, anche per alcune strane esitazioni, però non riesco a pensare che sia finito nonostante i segnali degli ultimi mesi.
Ultima domanda.
Tra l'altro questa settimana su non ricordo dove, forse su Twitter o da qualche parte, avevo visto un breve video suo diffuso probabilmente da lui, perché in questo periodo di quarantena anche negli Stati Uniti, cioè ognuno si arrangia come può, di lui che si allenava, ma si allenava con dei bilancieri anche abbastanza pesanti, con uno sforzo importante sulle spalle, quindi proprio a trasmettere il messaggio: guardate che insomma non è che sono poi così a pezzi come dicono. Poi, il resto del discorso l'abbiamo già affrontato, insomma, posti liberi,
computer grafica.
Ultima domanda della puntata. Ma credo di sì, prova Alessandro, vai, vieni. È uno sportivo, è uno sportivo. Ultima domanda. Allora, facciamo così, ultima domanda Roberto e Alessandro, dai, così almeno lo includiamo. Arriva proprio fresca dalla nostra chat su Telegram di pochi minuti fa, è di Quigibo, che
ma
chiede,
scusa Giovanni, ma abbiamo una chat su Telegram?
421 iscritti, dico solo questo, una cosa incredibile il successo di questa chat, che chiede: perché il football rispetto ad altri sport americani è così poco popolare nel resto del mondo? Roberto Alessandro.
Vai tu Alessandro, dai, che sennò monopolizzo quindi, sempre di
vai, sport. Vai Ale, vai.
Quindi, siamo sulla filosofia però, qui è complicata. Diciamo che è uno sport che è molto legato alla cultura americana, alla cultura dell'avanzare, del conquistare, e probabilmente ha fatto più fatica ad imporsi all'estero anche per quello. E bisogna anche far conto di come si è evoluto negli Stati Uniti, mentre gli altri sono nati prevalentemente in Europa e da lì poi avrebbero dovuto essere scalzati dal football americano. Però io adesso, oltre a cedere la parola a Roberto, che ne sa sicuramente più di me sull'argomento, dopo qui bisogna tirare in ballo per forza Massimo, mi dispiace ma non possiamo esimerci.
Esatto.
Mi sembra doveroso, quindi cedo la parola a Roberto che ne sa sicuramente più di me, e poi chiamo anche in causa l'aiuto a casa mio e Massimo.
Allora, una cosa va detta, a pensarci bene la NFL è solo dietro l'NBA come popolarità nel resto del mondo, perché la MLB è popolare, ma soprattutto nei paesi della America Latina, il baseball è popolare, ovviamente in Giappone, Corea del Sud, paesi dell'America Centrale, però a livello globale il campionato NFL, se parliamo di campionato NFL, non di football nello specifico, attira più dell'MLB, questo mi sembra, anche guardando, ed è una cosa che non mi piace dire, soprattutto sul fronte baseball, alla fatica che fa il baseball ad andare in televisione in Italia e negli altri paesi europei, il baseball ovviamente a proposito di MLB. C'è il problema che nel resto del mondo può piacere principalmente tramite la televisione, c'è il discorso delle pause che nel basket ovviamente non ci sono, e nei NHL, cioè hockey, un altro argomento ancora, perché è praticatissimo in tante nazioni europee e quindi non c'è nemmeno l'influenza della NHL su questo. Quindi un conto è distinguere tra Lega, NFL e football, cioè, va distinto tra Lega, NFL e football. La NFL è popolarissima ovunque e gioca pochi mesi l'anno. Lo sport del football, come sapete, ha questa difficoltà per i tempi, per questa presunta difficoltà a capire le regole, quando in realtà in 10 minuti le spieghi a chiunque, a me è successo di farlo, e chiunque le capisce, sei magari davanti un'immagine, è semplicemente questione di abitudine. In alcuni casi, senza dolo, in giro per il mondo si fa in modo che piacciano sempre gli stessi sport per non rompere lo status quo, volendo anche da parte di chi gestisce le leve del potere mediatico, usiamo così, senza dolo particolare, però quello che è abitudinario piace di più.
Fa più comodo, no? È anche più semplice da gestire.
Sì. Massimo.
Sì, diciamo che il football si è espanso dagli Stati Uniti, si è espanso in Canada e in Messico, che sono probabilmente le due nazioni dove si gioca di più il football oltre agli Stati Uniti. In Canada, vabbè, c'è addirittura la CFL, e in Messico c'è un campionato universitario seguitissimo con tanti spettatori, insomma è uno sport abbastanza affermato, e anche in Giappone. In Giappone si gioca regolarmente dagli anni 30 ed è uno sport abbastanza popolare. Io parlo di sport popolare, come diceva giustamente Roberto, bisogna distinguere due cose, no? L'NFL la guardano un po' ovunque, io per sport popolare lo intendo anche come sport praticato. Dove ha avuto un po' più di problemi di espansione è stato proprio in Europa. Perché? Secondo me, perché dall'Europa è partito sotto forma di calcio e sotto forma di rugby, è andato negli Stati Uniti e si è modificato, ha mutuato alcune cose dal calcio, alcune cose dal rugby, ed è diventato uno sport a sé. E quando è tornato in Europa, in pratica i tifosi, gli appassionati di calcio lo vedevano uno sport molto diverso dal calcio, gli appassionati di rugby lo vedevano addirittura come una americanizzazione del loro sport, e quindi è sempre stato piuttosto, come dire, boicottato, tra virgolette. Hanno fatto eccezione la Gran Bretagna recentemente parlo degli anni 80, e la Germania per due motivi simili ma diversi, tutti e due entrambi legati alla forte presenza di militari americani durante la seconda guerra mondiale, e quindi si è giocato un sacco di football in Inghilterra negli anni 43, 44, 45, si è giocato un sacco di football in Europa anche durante la guerra e subito dopo, e poi con il famoso torneo i famosi tornei dell'esercito, dell'aviazione, eccetera, delle basi americane che sono rimaste in Europa, si è giocato un sacco di football fra la fine della guerra e gli anni 70, dove poi hanno cominciato a giocare anche i locali. La Germania, ovviamente, avendo la più alta concentrazione di basi americane, è stata quella che ha avuto un po' più facilità ad accogliere lo sport. Infatti, ancora adesso in Germania e in parte in Austria è uno sport molto popolare, molto seguito, con tanti spettatori alle partite, dovuto probabilmente anche a questa tradizione che si è instaurata dopo la guerra. Negli altri paesi invece è sempre stato visto un po' così, e quindi non ha mai potuto svilupparsi più di tanto. Poi in Italia ha avuto la sua storia, il suo boom nei primi anni 80, poi ha avuto un periodo di declino, e poi ultimamente stiamo riuscendo a risalire un po' la china, però come numero di praticanti e come numero di spettatori siamo lontani anni luce, ad esempio, dalla Germania. Quindi diciamo che noi scontiamo ancora molto di questa diffidenza nei confronti del football.
Perfetto, perfetto, grazie Massimo per aver chiuso la puntata di scusate il disturbo, e quindi possiamo mettere la nostra sigla che ci accompagna. Non posso che ringraziare, prima di chi mi ha fatto compagnia questa sera, tutti gli amici che ci hanno seguito in diretta, tutti quelli che hanno scritto sulla chat e ovviamente tutti quelli che ci seguiranno nei prossimi giorni via podcast, disponibile su iTunes, Spotify, Google Podcast, ma anche tanti altri posti che non mi ricordo più neanche quali possano essere, ma noi ci siamo. Dove si può scaricare un podcast dovreste trovarci. Quindi, se è stato discorso del disturbo, grazie Roberto, davvero
grazie a voi, una bellissima rimpatriata.
Esatto, in cui abbiamo condiviso foto che terremo per noi, perché insomma,
assolutamente,
voglio dire, ve lo possiamo dire, una partita fra il football del 2001, dico solo questo, basta, ecco. non dico altro.
In mezzo al fango
a Treviso, va bene? Quindi grazie davvero Roberto, magari poi ci sentiremo più avanti quando avremo qualche informazione in più sul, esatto, sul futuro della Lega, e sul sito del podcast trovate i link ai libri di Roberto, sono ritrovati anche su Addol Magazine, e quindi per chi non l'avesse ancora acquistati trova dove andare a trovare il collegamento per averli su Amazon in versione carta, in versione Kindle. Oltre a Roberto ringrazio tanto chi mi fa compagnia spesso durante queste tristi serate di quarantena, grazie Mauro.
Cioè, sono tristi perché ti facciamo compagnia?
No, tristi perché sono arrivato al 37esimo giorno.
Ma mica di... solo tu.
Lo so, però sai, è così, e quindi comincia.
Vabbè, comunque, grazie.
A pesare tutto.
E grazie anche a Roberto, perché avere l'occasione di scambiare una chiacchierata con lui è sempre gradito. È peccato che sia passato così tanto tempo dall'ultima volta, speriamo che ne passi meno.
Sì. Posso chiudere con un tono semi ironico? Io non dico niente di me. Ma quanti di voi sono in isolamento, quarantena, con la suocera in casa?
Che chiusura,
la
bomba in chiusura ha sganciato Roberto.
C'è un mio amico che ha questa situazione.
Basta, Roberto Vinto.
Auguri al tuo amico.
Roberto,
sì.
Mandiamo una torta.
Esatto.
Mi ha detto che questa sera si isolava partecipando a un podcast, quindi
ecco, guarda. Ne creiamo uno al giorno, se può essere utile.
Dico in maniera semi-ironica, perché anzi, massima protezione considerando che è una persona anziana, quindi ancora più attenzione si sta facendo in quella barra questa casa.
Capisco,
però
capisco.
È una cosa che quando si racconta fa abbastanza sorridere.
Benissimo, e poi grazie Marco.
No, grazie, grazie come al solito a te e a Roberto che è intervenuto. Non è che voglio ribadire il concetto, ma dei libri che ha scritto Scuola di Brady sinceramente aspetto ancora un po' a leggerlo. Ma quello sul Texas, ragazzi, cioè, se volete capire bene in profondità tanti argomenti che lo riguardano, perché l'ha diviso in capitoli, parla di Earl Campbell, di Bam Phillips, tutte cose che chi è diciamo un tifoso del football deve conoscere, quindi veramente lo consiglio, non perché è un amico, ma perché è un libro che mi ha aperto tanti occhi, insomma, oltre a quelli ai due che ho.
Grazie Massimo.
Grazie a voi, grazie Giovanni, come al solito squisito maestro di cerimonie.
Oh mamma mia, che emozione.
E anch'io sono contento di aver fatto finalmente due chiacchiere anche con Roberto dopo tanto tempo, e se, fa sempre piacere. E io i suoi libri li acquisto a occhi chiusi, perché tanto so già che mi piaceranno. E ripeto, come Marco e come Mauro, non è proprio il mio giocatore preferito Tom Brady, però è riuscito a piacermi anche il libro su di lui, quindi
io mi sento quasi in imbarazzo, perché comunque
no, ma davvero
è faticoso scriverli, come sapete è faticosissimo scriverli, è faticosissimo trovare il filo, e quando vedo, sento queste cose so che ne valsa la pena, però è veramente faticoso. Io faccio fatica proprio fisica a scrivere, perché il gesto del battere sui tasti dopo un po' mi va più veloce la testa delle dita e vado in confusione, quindi faccio fatica, per cui queste cose mi fanno piacere doppiamente.
E per chiudere, grazie ad Alessandro, fatti vedere più spesso da queste parti anche te.
Grazie a voi, grazie a Roberto, e non posso che accodarmi, perché Football e Texas è qualcosa di fantastico, si capisce proprio che c'è la mano di chi è stato là, di chi ha visto e di chi può trasmettere tantissimo. Io segnalo anche, e lo ricordo anche, il libro di Massimo, perché abbiamo parlato parlato di storia, e secondo me chi vuole saperne di più della storia del football americano in Europa deve passare da quel libro. Quindi,
e anche di quello trovo il link su Adol Magazine.
Mi permetto di segnalare oltre al libro sul Texas, quello di Brady anch'io sono un po' indietro, ma ho una pila che si sta accumulando e ci arriverò, ma quei due libri insieme sono da avere in una collezione di uno sportivo, di un amante di sport deve avere quei due libri sicuramente.
Aggiungo una cosa, scusa, non per piaggeria, ma il libro di Massimo, il classico libro che dovrebbe essere tradotto in più lingue possibili e letto in più paesi possibili, perché c'è una completezza che è impressionante, e soprattutto
e poi ha una copertina della Madonna, cioè.
Non so chi l'abbia disegnata,
No, ecco. Se neanch'io, però mi piace se risalta.
Ma il mio grafico con 30.000 lire me la faceva meglio.
Ecco, io aspettavo questo. Perfetto, dai, chiudiamo la puntata. Grazie. Giovanni Ganci è tutto, ci sentiamo settimana prossima, e vi ricordo che dovevamo fare una settimana sì, una no, non stiamo staccando dall'ultima settimana di agosto, siamo sul pezzo sempre, ma per voi
abbiamo avuto l'idea di questo asco disturbo che ci sta ammazzando.
Esatto, per voi questo è altro, ciao a tutti.